Prossimo ospite abbiamo con noi e ringraziamo per essere qui Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sono con Gennaro De Lena innanzitutto e parlavamo
buongiorno,
del
Maurizio, benvenuto.
Parlavamo della Serie A, di questo campionato che ormai è alle porte, anche facendo dei ragionamenti sul mercato. Maurizio, sei d'accordo se ti diciamo che ad oggi l'Inter resta comunque quella più attrezzata sulla carta, con un Napoli che comunque resta forse la seconda forza del campionato?
Il Napoli l'anno scorso è arrivato a meno 11 dall'Inter e l'Inter si è rinforzata notevolmente, secondo me. Ha preso un portiere affidabile come alternativa a Martinez, ha preso un difensore esterno molto forte come Spence, ha preso un centrocampista di sicuro valore come Stankovic, e ha nel suo organico tutta una serie di giocatori che provengono dal settore giovanile, che a mio modo di vedere sono giocatori molto interessanti. Parlo di Lavelli, parlo di Topalovic, parlo di tutti quelli che abbiamo visto in questa tournée estive finora, che hanno dato dimostrazione di essere giocatori di qualità. Quindi secondo me, considerando anche il mercato che ha fatto il Napoli finora, il gap non si è attenuato. C'è sempre una notevole differenza tra Inter e Napoli. Il Napoli deve soprattutto pensare a ritrovare la sua identità di calcio, che l'anno scorso per larga parte del campionato ha perso. Mi auguro che Allegri intelligentemente torni a giocare 4-3-3, perché questa squadra è costruita per quel sistema, e soprattutto i giocatori si esaltano in questo sistema. Ma attenzione, perché l'Inter ha una rivale per lo scudetto che, a mio modo di vedere, in pochi indicano, ma che è il Como.
Ah.
Ho visto il Como giocare contro l'Arsenal, una partita magnifica.
Lo vedi già pronto per lottare per il vertice, Maurizio?
Sì, è pronto per lottare per il vertice. È pronto per lottare per il vertice, e penso che, a parte Inter e Como, le altre squadre, ci sarà una grande bagarre per i posti in Champions. Perché? Perché l'Atalanta con Sarri ha una rosa forte e un allenatore molto bravo. Juventus ha speso molto sul mercato e non può fallire per un'altra volta l'obiettivo Champions. Il Milan, dobbiamo aspettare di vedere come si conclude la campagna acquisti, però vista contro l'Inter nel derby estivo mi ha dato delle buone sensazioni. È una squadra più aggressiva rispetto a quella rinunciataria che abbiamo visto l'anno scorso. La Roma è già andata in Champions quest'anno e si è rinforzata, e la campagna acquisti non è finita. La Fiorentina ha speso un sacco di soldi e ha comprato dei giocatori importanti. Quindi, ripeto,
c'è equilibrio, insomma.
Per Como li vedo più avanti di tutti, però dopo ci sono Milan, Juventus, Napoli, Roma, Fiorentina.
Gennaro.
Sì, ascoltavo con grande attenzione. Prima teorizzavo per il Napoli, ma allo stato attuale, chiaramente il calciomercato, una collocazione che potesse oscillare tra il secondo e il quinto posto, quindi in linea di massima sono d'accordo con Maurizio Pistocchi. Un minimo disaccordo rispetto alla veste tattica ideale del Napoli, 4-3-3, io l'ho visto all'opera nei due ritiri, e nel 4-2-3-1 che talvolta Allegri ha approvato durante le amichevoli, si sono sprigionate le qualità di Antonio Vergara e di Kevin De Bruyne, che invece nel 4-3-3 fanno abbastanza fatica. Ma al di là di questo, a Maurizio volevo chiedere, parlava di identità, il Napoli deve recuperare l'identità, al di là dell'impianto tattico, quindi 4-3-3, 4-2-3-1, secondo te, Maurizio, quale sarà l'identità, quali saranno i principi del gioco del Napoli di quest'anno? Quelli che vorrebbe la piazza, spingendo il tecnico livornese ad un calcio diverso da quello di Antonio Conte, o un calcio prevalentemente conservativo come visto l'anno scorso in rosso-nero alla guida del Milan?
Allegri ha sempre fatto un calcio conservativo. Non è un allenatore che abbia nella sua indole il fatto di fare un calcio più creativo. Ha fatto un calcio conservativo anche quando vinceva la Juve, un calcio che si basava molto sulla difesa. D'altronde Conte gli aveva lasciato in eredità Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon,
certo.
Quindi era abbastanza semplice. e a Milano l'anno scorso questa idea di calcio è crollata miseramente nel girone di ritorno. Abbiamo visto un pessimo Milan, ha fatto veramente delle brutte partite. Io mi auguro veramente che quest'anno Allegri abbia anche il coraggio di rischiare qualcosa in più, ma mi sembra che tutto quello che succede anche nel nostro campionato vengano trascurati i particolari. Per esempio, l'anno scorso al Milan, lo sapete chi faceva l'allenamento sul campo? L'allenamento sul
Landucci?
Campo c'era. No, lo facevano Bernardo Corradi e Magnanelli.
Quest'anno Magnanelli e Marco Landucci spesso e altri collaboratori, insomma.
E io mi domando, una grande squadra deve avere uno staff tecnico quasi esordiente? Perché Magnanelli, al di là delle esperienze che ha fatto in passato, diciamo che non ha un grandissimo pedigree. Landucci è da sempre con Allegri,
poi c'è Maran,
Bernardo Corradi è andato alla Sampdoria. Io penso che in generale, faccio un discorso generale con voi, io penso che una grande squadra dovrebbe avere al suo interno un'idea fissa su che tipo di gioco voglio fare. Si parlava spesso in questi giorni della Spagna, no? Di quello che è stato il calcio spagnolo negli ultimi 20 anni, ha dominato l'Europa, ha dominato nel mondo, ha vinto mondiali, europei. Ma lì tutto è cambiato quando è arrivato Cruyff, che ha portato un'idea di calcio diversa. Fino a quel momento la Spagna era una nazione incompiuta, non aveva una propria identità. Arrivò Cruyff a Barcellona e tutti hanno copiato un po' da quel Barcellona, hanno cominciato a giocare un calcio diverso, diciamo una qualità diversa, a partire già dai settori giovanili. E io penso che un grande club come il Napoli è sicuramente dovrebbe avere un'identità precisa, cioè il miglior anno in cui abbiamo visto il miglior calcio di tutti a Napoli è stato sicuramente l'anno di Sarri, ma anche quello di Spalletti. Queste due squadre, certo, avevano in comune una identità, cioè tenevano la palla, gestivano la palla tecnicamente, era una squadra che non correva molto, non accelerava, ma negli ultimi 20 metri arrivava sempre a costruire delle occasioni da gol, dominava il campo e il pallone, un po' come il Barcellona, un po' come il City. Ecco, io credo che il Napoli dovrebbe avere, sì, sempre in testa questa idea: vogliamo dominare il campo e il pallone. Per farlo devi avere uno staff tecnico che sia quello che è in grado di fornire questo tipo di prodotto calcio, chiamiamolo così, perché ormai il calcio è un prodotto, perché la gente paga talmente tanti soldi per gli abbonamenti o per andare allo stadio che non ha voglia di rompersi le scatole, stavo per dire un termine scorretto, vedendo delle partite noiose. E quindi bisogna offrire un prodotto calcio che sia all'altezza delle aspettative del pubblico. Ricordiamoci che ormai la gente guarda calcio, vede calcio dappertutto, vede calcio spagnolo, vede calcio, vede la Premier, e quindi ha un'idea.
Insomma, Maurizio, quindi per i tifosi che ti stanno ascoltando, i tifosi azzurri, non c'è speranza per il Napoli di questa stagione di vedere, insomma, uno spettacolo piacevole, ecco.
Ma no, io mi auguro invece che ci sia questa speranza, amica. Okay. Però ripeto, le indicazioni che abbiamo dal recente passato e anche dal passato remoto non sono molto, certo, molto ottimistiche in questo senso. Io penso che nella scelta di De Laurentiis abbia pesato molto il fatto che c'era un precedente, no? Un precedente che era quello appunto della Juventus, a quale Allegri, subentrando a Conte, ha ottenuto dei risultati eccezionali. Però quello che ha dimenticato probabilmente De Laurentiis è che quella Juventus aveva giocatori che questo Napoli non ha, cioè Buffon, Brutali, Bonucci, Chiellini. Questo tipo di organizzazione difensiva te la garantivano indipendentemente dall'allenatore.
È vero.
E poi sai cosa c'è? C'è anche un altro fatto, che la tifoseria del Napoli è abituata bene. Cioè, a Napoli, negli ultimi anni, da Benizia fino avanti, avete visto bel calcio.
Abbiamo sì, è stato un laboratorio quasi il Napoli.
Tanto è vero che io nel weekend guardavo sempre la partita del Napoli. Cioè, era una di quelle squadre che io guardavo sempre, tutte le domeniche, perché mi divertiva vedere giocare il Napoli, ma soprattutto mi piaceva l'identità che aveva costruito questa squadra. Quindi mio padre diceva sempre, attenzione, perché se abitui i figli a mangiare le tagliatelle tutti i giorni, poi se gli dai a pasta fagioli, che è buono lo stesso, non è che sono tanto contenti. In questo senso, cioè, veramente, patate e cozze potrebbero essere la soluzione giusta.
Un compromesso.
Un compromesso, come no, facciamo anche noi spesso... esempi culinari, insomma, per quando analizziamo il piacere con cui si assiste ad uno spettacolo calcistico, e quando invece magari è solo nutriente, ma alla fine è solo sostanzioso, ma non piacevole da mangiare.
Maurizio, ti facciamo un'ultimissima prima di salutarti e ringraziarti. Non è proprio una notizia recentissima, ma non possiamo non chiedertelo di questa nazionale che dopo il tentativo, mettiamolo tra virgolette, con Maldini e Leonardo, poi fa dietro front e va su Ranieri, su Mancini, la Bianchè di capo delegazione. Che idea ti sei fatto di tutta questa situazione?
Poche idee, molto confuso.
Come titolo di questa situazione dell'Italia?
Il titolo è questo, poche idee, molto confuso, perché chi ha letto l'intervista a Paolo Maldini si è fatto un'idea di quello che è successo. Io personalmente penso che strutturalmente alle squadre di Serie A non interessi niente della nazionale, perché la nazionale porterebbe via giorni per gli stage, perché la nazionale ti rimanda giocatori spesso infortunati, perché la nazionale arriva nel mezzo del campionato e magari è a cavallo tra due partite importanti, se gli anni frega niente. E probabilmente il percorso che volevano fare Maldini e Leonardo era un percorso di grande innovazione, portando delle idee e un progetto diverso. Io ho sentito un sacco di gente parlare del fatto che Pirlo è inadeguato, ma
Maurizio, scusami se ti interrompo. Non credi quindi che ci sia stato anche sia stata anche un'azione, diciamo, di natura politica in senso letterale, di pressione nel non investire Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale per i rapporti che ha con la Russia, eccetera?
C'è stato sicuramente, se tu pensi che a notizia della nomina di Pirlo come allenatore nazionale, la Russa, che è la seconda carica dello Stato in questo momento, ha detto testualmente: ah, siamo a posto, ma con che diritto? Ma con che diritto e soprattutto con che competenza un tifoso da bar come la Russa può dire una roba di questo genere? Cioè, veramente siamo al confine della realtà. Cioè,
sì, poi si è sentito e letto che Andrea Pirlo avrebbe dovuto chiedere scusa al popolo italiano per insomma anche per il contratto siglato con la società di betting russa. Ma... quindi l'abbiamo detto nei giorni immediatamente precedenti, e poi dopo abbiamo capito che non era più adeguato.
Questa è assolutamente una scusa pretestuosa. In questo momento ci sono più di 140 aziende italiane che hanno rapporti commerciali con la Russia e che portano qualcosa come 400 milioni di dollari di tassazione al governo russo. Quindi, nessuno abbia mai chiesto ad alcune di queste aziende, tra le quali ci sono delle aziende anche nel settore degli armamenti, di interrompere i rapporti. Quindi, e d'altronde Pirlo non ricordo abbia mai fatto dichiarazioni pubbliche di sostegno al governo di Putin. Quindi questa è una cosa pretestuosa. Bastava dirlo e ovviamente Pirlo avrebbe rinunciato al contratto di sponsorizzazione del sito di scommesse. Si fanno dei discorsi per nasconderne degli altri, magari sarebbe meglio che ci si preoccupasse dei calciatori italiani che fanno parte delle FIFA Legends e che non hanno detto una parola nei confronti di Infantino dopo tutto quello che è successo.
Mamma mia.
Non una parola, e stiamo parlando di giocatori importanti, perché guarda, ci sono le FIFA Legends italiane, c'è gente come Baggio, come Totti, come Materazzi, come Bobo Vieri, tutta gente che non ha detto go.
dinanzi ad arbitri rispediti al mettente, squadre costrette a viaggiare di paese in paese perché sono operative, perquisizioni sulle piste dell'aeroporto.
Esattamente così.
Molto chiaro quello che ci ha raccontato Maurizio Pistocchi, che noi ringraziamo molto per essere stato qui con noi.
A presto.
Grazie a Maurizio Pistocchi ancora.